As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.
E siamo live anche in questa prima puntata del 2021. Buona Befana a tutti e grazie di essere già tutti qui con noi. Cominciamo a salutare Guido Mahoroba, David Casci, Tiera Erde, Angelo Fascella, Nengi Gil, Marco Taddia. Già c'è tutto un discorso folle. Enrico De Anna, Corrado, chi mi sto perdendo? Verusca, vabbè, Verusca sta pure da quest'altra parte.
Sì, esatto. Sono ovunque.
Allora, questa puntata è stata voluta, richiesta, ecco anche Jack O'Lantern, da Verusca, dicendo: ma come, non facciamo niente per Natale? Sì, ma in ritardo, quindi questa è la puntata di Natale della Befana. E quindi Verusca, apritura d'ansia a questo punto.
Allora, sì, la mia idea era, in realtà è nata così, sono usciti quest'anno 200 milioni di libri di gialli di Natale, e uno dice: ma perché abbiamo allora, tutti sì, i gialli di Natale? Era, non so voi, ma io sento eco.
Sono usciti quest'anno 200 milioni di libri di gialli di Natale.
Sentite anche voi un eco?
Sì.
Abbiamo, come facciamo?
Non è che ci avete aperto qualche YouTube da qualche parte,
esatto.
Io. Ok, ecco. E fatto di conseguenza, ho detto: ok, i gialli di Natale va bene, la fantasy, bene o male, comunque si rifà tutto un tipo di immaginario, tipo il dio cornuto, bene o male, o comunque l'uomo verde, che ha a che fare con il solstizio e un determinato tipo di mitologie, però la fantascienza è come se mancasse un pezzo. Per cui ho detto, potremmo fare comunque, diciamo, una ricerchina e vedere se c'è effettivamente qualcosa che ha a che fare con le festività natalizie anche della fantascienza. Che poi è chiaro che la fantascienza, essendo comunque un tipo di immaginario molto scientifico, molto razionale, su qualcosa, diciamo, alla fine di mitologico, di magico, se vogliamo, di religioso, ha poco, diciamo, non dico a poco appiglio, però certo sono un po' due tipi di immaginari differenti. Però mi piaceva l'idea di fare un po', appunto, una ricerchina e vedere che cosa veniva fuori. E quindi, niente, ho trascinato il povero Marco e il povero Omar a farmi compagnia in questa cosa folle. Quindi, come iniziamo? Con San Nicola, che in realtà era un Klingon?
Beh, questo è...
Allora, vediamo qua. Eccolo qua. Vabbè, allora, la storia di Babbo Natale, che in realtà era San Nicola, che in realtà pur è andato a evangelizzare l'Est Europa ha fatto di tutto, ovviamente il patrono di Bari e di tutto, diciamo, il sud-est italiano è nota, e però appunto poi ci sono alcune rappresentazioni che lo rappresentano come un Klingon ante litteram, ce ne sono state varie di questi meme in giro, no? In effetti
è un po' tanto, però vabbè, a parte la, diciamo, San Nicola Klingon, in realtà poi Star Trek ha dei momenti in cui ci mostra che effettivamente il Natale nell'universo di Star Trek esiste.
Sì.
E sono riuscita a trovarli, nel senso che c'è, tranne in DS9, che vabbè, è appunto la serie cattiva e sporca, e quindi ci sta che non c'è il Natale. Allora, c'è, cioè, sia nella serie originale, sia in TNG, sia in Voyager. Sotto, nella serie originale c'è nell'episodio 10 della prima stagione, Trasmissione di pensiero, dove non viene rappresentato il Natale, però si parla di una festa di Natale, tipo le feste di Natale della, diciamo, dell'ufficio, per cui in ogni caso esistono ancora le feste di Natale dell'ufficio, anche non te le togli, non riesci a toglierti queste maledette feste di Natale. E poi praticamente si trova in The Next Generation, nella puntata del diavolo, dove c'è comunque Data che si sta preparando a fare Scrooge in una, appunto, sull'holodeck, quindi fa le prove generali con l'aiuto di Picard, che gli fa praticamente da coach, gli spiega come recitare. Tra l'altro Picard, che ha questo immaginario natalizio vittoriano inspiegabile in Generazioni, il film, dove a un certo punto c'è questa cosa che ho trovato anche abbastanza, non molto comprensibile, perché pare che Picard, il sogno reale, appunto il desiderio di Picard, sia in realtà di avere una famiglia dove la moglie si veste da signora edwardiana con 12 milioni di bambini e una casa in stile perfettamente vittoriano, appunto con tanto di enorme albero,
che in effetti... quello però era un aspetto non brutto di Generazioni, no? Perché lì gli moriva il fratello, quindi insomma il resto del film
è il nipote anche.
Sì. È anche il nipote, sì, è vero. Il resto del film, insomma, tutto come viene gestita la cosa con Kirk, il Nexus, eccetera, è una boiata pazzesca. Però sì, quell'aspetto lì non lo so, ma tu come la vedi con Generazioni?
No, Generazioni non era poi tanto male. Era un film già difficile in partenza, se vi ricordate, doveva far da ponte fra la serie classica e la Next Generation. Sono d'accordo con te, dove l'idea non era male, però dopo praticamente è stato veramente portato, il risultato è stato portato in malo modo a casa, come si dice. No, su quello sono d'accordo con Verusca, però, perché in effetti anche se ben ti ricordi, Verusca, nell'episodio quello che hai citato prima del VTU, c'era lui, a un certo punto c'è il diavolo che lo tenta vestito da signora vittoriana, fra parentesi.
Sì, per cui è come se Picard avesse questo
specchio. Una fantasia ricorrente.
Sì, evidentemente. Che non so, a me mi fa strano che. Cioè, a me fa strano che comunque uno dice il capitano della flotta stellare ha questo immaginario così, se vuoi, vintage, nel senso che si siano comunque riportati a un tipo di immaginario così antico e non abbiano approfittato per ricreare un immaginario natalizio più.
Ma quello penso che sia tipico, Verusca, forse per evitare di fare passi falsi. Tra l'altro la cosa che mi aveva colpito era, non so se ti ricordi, adesso non mi sparate tutte e due, quando c'era stata quella famosa puntata di Discovery, che c'era una sorta di, anche lì, di simil party aziendale, che praticamente c'erano sotto, se non sbaglio, i Bee Gees, che sono come musica sottofondo, cioè, mi sembra strano che nel giro di 300 anni non sia uscito qualcosa di decente, di più decente che i Bee Gees, poi sostanzialmente.
È giusto, però tu non puoi dire, come fecero nella famosa festa del 2200, sì. È chiaro che in qualche maniera, sì, anche in The Old Series ci saranno sempre due fisici noti, sì, tipo Einstein, Newton, Einstein e Buzuguk, perché così capisci, sì, che stanno facendo, altrimenti è impossibile. semmai è piacevole per dare profondità al personaggio di Picard, che appunto lui abbia, senta la mancanza della famiglia, del, di quello che poi è il momento di, dello stare insieme, che è il Natale. Mi hanno chiesto se in Giappone si festeggia la Befana, no, e hanno anche fatto notare giustamente che oggi è il Natale ortodosso, perché per via dello sfasamento di questo calendario rivoluzionario, anzi reazionario, anzi del che il calendario gregoriano, innanzitutto la rivoluzione d'ottobre era a novembre nel calendario nostro, e poi appunto il Natale, i russi festeggiano tutti e due Natale, quello nostro perché comunque, e poi quello ortodosso che è quello della tradizione, e quindi anche lì il computo del tempo è comunque in relazione poi alla, no, si sono fatti i conti sulla data della nascita di Gesù, come poi ne parleremo anche nei commenti delle varie possibili spiegazioni scientifiche di questa famosa stella di Natale.
Scientifiche, però, insomma, scientifiche per il racconto di Clark.
Dai, pigliamo il racconto di Clark, tanto vi metto a tutto schermo, voi dite cose intelligenti possibilmente, vado a cercare il racconto di Clark.
Ecco, intelligenti possibilmente è un po' problematico, però ora trovo il pizzino, eccolo qui. È un racconto di Clark del 55, che poi infatti ha vinto nel 56 anche Hugo, e si chiama praticamente, vabbè, da noi è stato tradotto come La Stella, ed è stato tra l'altro la base per un episodio della nuova serie dei Confini della Realtà, quella girata negli anni 80, che si trova su YouTube, stagione 1, episodio 32, e parla proprio del fatto, cerchiamo di non fare lo spoiler, non evitare di non venire picchiati, inizia con questo gesuita nello spazio che ha una crisi mistica terribile perché scopre qualcosa che in qualche modo mette a durissima prova la sua fede, ed è collegato proprio con questa civiltà estinta che hanno trovato nella spedizione spaziale di cui faceva parte e con il Natale. Ed è veramente, effettivamente l'ho riletto da poco, è un racconto cortissimo perché poi alla fine sono pochissime paginette, però devo dire che colpisce parecchio a livello emotivo. Poi non so se voi l'avete letto o riletto, si trova anche questo.
Sta in questo raccolto di racconti che sono i 9 milioni di nomi di Dio, in cui c'è questo, c'è anche appunto, indovinate un po', i 9 milioni di nomi di Dio, in cui Clark affronta in più contesti il rapporto tra scienza e fede dal punto di vista fantascientifico, e lo fa alla Clark, cioè in maniera geniale, molto delicata, insomma, riesce, anche perché tra l'altro lui non era credente, però nei suoi racconti riesce appunto a camminare in una linea equidistante, cioè tra la fantascienza religiosa, pseudo-religiosa, e invece quella dissacrante che poi citeremo, che tu hai tirato fuori, di Paul di Filippo. Quindi, e infatti non so chi dei suoi, eccolo qua, avvicinalo però, perché se no sembra il santino.
Sì, beh, sotto Natale che non puoi avere il santino.
Allora raccontaci di Paul di Filippo e poi torniamo al Clark.
Allora, Paul di Filippo ha proprio un altro approccio, che vabbè, però Paul di Filippo effettivamente ha un approccio picaresco, secondo me, all'esistenza in generale. Questa è una raccolta di racconti che appunto è stata tradotta anche in italiano, cosa che non sapevo, e poi ho scoperto facendo ricerche, e poi chiaramente ho trovato il libro nella famosa Mondadori delle Meraviglie. Si chiama L'imperatore di Gondwana, e all'interno c'è appunto questo racconto, che di cui titolo chiaramente mi elude nonostante io l'abbia guardato tipo 30 secondi fa, ma adesso rientra pienamente, Blasfemie temporali 1 e 2, dove parla di questo personaggio che, perché faccio di nuovo eco, dove parla di nuovo di questo personaggio che inventa la macchina del tempo perché lui vuole raggiungere Maria prima dell'Immacolata Concezione, prima che Maria venga ingravidata per poi generare Gesù, in modo da essere lui il padre di Gesù. Quindi una una cosa che solo Paul Di Filippo poteva avere. Anche questo è un raccontino molto corto, però è esattamente all'opposto poi dell'approccio di Clark, perché chiaramente la butta in caciara, ha detto con grande eleganza. Comunque appunto si trova in italiano, tranquillamente.
Perché il tema del Natale è affrontato di meno, più fa affrontare il tema della crocifissione, cioè in tutti i viaggi nel tempo, in molte storie c'è il tema, mi ritrovo sul Golgota o canta il Golgota nella crocifissione di Gesù, e da lì si prendono vari spunti, perché appunto Paul Anderson mi pare eccetera eccetera, su quello che è Natale effettivamente è trattato un po' di meno, e, però appunto Clark riesce a trattare, perché poi questo è il punto, come riesce a trattare, come dicevi tu Verusca, il rapporto tra scienza e religione in un contesto fantascientifico, perché è chiaro che vabbè, nel contesto, nel mondo reale il dibattito è aperto, poi lo vedremo appunto il rapporto tra scienza, fede, Big Bang nella cosmologia, le metre e così via, nella fantascienza, in cui tu non è banale introdurre il concetto del divino, è stato fatto forse da, anche da Dick in alcuni racconti, ma insomma è sempre no, ma tu forse te lo sei letto bene, Dick.
Sì, ma però Dick, diciamo che rispetto a quello che ti hai detto prima di Clark, ha un approccio alla Dick sostanzialmente, per cui molto surreale, molto dal centrato per assurdo intimistico, secondo me. Però in effetti di racconti di Dick o di romanzi di Dick che parlano espressamente di Dio, non è che ce n'è.
Beh, ce n'era uno di questi, non so se mi sbaglio, che erano su questo pianeta, atterrati su questo pianeta, e poi c'era proprio una presenza di Dio con cui loro dialogavano e così via, e poi si rivela che in realtà era un'altra cosa. E sempre per tornare a Clark, va citato le fontane del paradiso, che essenzialmente qui è l'ascensore orbitale, cioè lui descrive come costruire l'ascensore orbitale, e lo fa mettendolo su un'isola quasi al posto giusto, perché non era all'equatore, perché serve all'equatore perché la forza centrifuga e quella gravitazionale si compensano, e anche lì c'è un rapporto con i monaci che stanno su quest'isola, che all'inizio non vogliono dare il permesso a costruire questa ascensore orbitale, e appunto lui riesce con molta delicatezza a trattare questi temi appunto del rapporto tra scienza e fede. Anche in Rama, se non sbaglio,
sì,
c'era molto di questo tema.
Sì, soprattutto nel primo Rama, e poi per assurdo nel terzo e nel quarto, che tanto poi non sono stati scritti solo da Clark, ma sono stati scritti insieme ad un altro autore che non mi ricordo adesso. Però il primo Rama, nonostante sia un racconto hard sci-fi veramente, cioè, diciamo, da esempio enciclopedico, però era molto pervaso all'inizio lo stupore di questo dell'incontro con la, chiamiamolo manufatto, per poi dire, perché manufatto lungo 50 km ed era notevole. Gli altri, il terzo e quarto capitolo di Rama, tutto sommato, secondo me possono essere assimilati a quelli che ha scritto il figlio di Herbert come prequel e sequel di Dune.
No, sono meglio. Il figlio di Herbert, che poi erano a scatti, lui ha scritto quell'altro che poi ha distrutto i libri di Guerre Stellari prima che fossero evaporati dai film. No, secondo me, cioè, si vede quando lui, Gentry Lee, ne ha fatti alcuni con Gentry Lee e altri.
Sì, Gentry Lee.
Cioè, si vede la differenza. La vedi proprio, dice, sta pagina scritta Clark e sta pagina, come quando mio fratello, quando si erano scritte le prime versione di Grigon, lui si rilesse Asimov, dice, beh, si vede che Asimov, grazie tanto, scusa, di che stiamo a parlare? Si vede proprio, cioè, perché appunto, come diceva anche Verusca, la stella su tre pagine ti racconto,
è una bottina proprio,
però tratta con poesia la crisi appunto religiosa più che mistica di questo Geranita, di fronte a un contrasto tra appunto ma non tra scienza e fede, ma tra eventi religiosi appunto legati alla stella di Betlemme. Perché allora vediamo un po' la stella di Betlemme, ci sono state varie ipotesi su quello che possa essere stata. C'è da dire che, dunque, come riferimento io vi suggerisco, se siete interessati a questi temi appunto, del rapporto tra scienza e fede e così via, c'è il sito del DISF, che è Documentazione Interdisciplinare di Scienza e Fede, che tratta in maniera assolutamente impeccabile, che poi è gestito da sacerdoti, quindi, però con parecchi pezzi di là, c'è questo Michele Crudelli, appunto, si occupa del rapporto tra scienza e fede, fa varie ipotesi sulla stella di Betlemme, e poi vedremo anche la parte del Big Bang e la cosmologia del Big Bang. E qui si riesce ad avere anche le fonti corrette, insomma, non tutta una serie di scempiaggi che spesso si leggono, anche perché tra l'altro il problema tra scienza e fede, scienza fisica, cioè la fisica, cosmologia e così via, era aperta ai tempi di Galileo. Adesso non c'è nessuna, giusto i trampiani possono pensare di dinosauri, che la chiesa dica che i dinosauri ai 4.000 anni, dal 51 che la chiesa ha acquisito il Big Bang. Sulla biologia e sulla parte appunto più non
la chiesa, sì, però mica solo i trompiani, cioè ci sono un sacco di strane sette cristiane che continuano a dire che i dinosauri sono finti e sono una truffa che Dio ha messo che Dio ha nascosto per metterci alla prova, la sai, il grande complottone.
No, allora, la trollata, se io fossi Dio, io avrei fatto veramente l'universo 4.000 anni fa con tutto fatto, tanto sono onnipotente, con tutto fatto come se avesse 15 miliardi di anni, perché tipo un'idea che hanno su scala cosmica.
Un grande trollone, ok.
E poi alla fine, quando tu muori, dici no, è veramente 4.000 anni, cioè ha scritto che vuoi. Però insomma, le evidenze sperimentali sono tali e tali. E poi appunto può essere la setta, possono essere i trampiani, ma nel magistero della Chiesa, appunto, vediamo se riesco a trovare le slide, perché vi avevamo promesso anche che lo volevano, no, il Big Bang. Ecco, appunto, la cosa nasce, perché poi paradossalmente nasce con Lemaître, che era appunto un sacerdote e fu il primo a risolvere l'equazione di Einstein e a capire che su scala cosmologica ci doveva essere stato un inizio. Einstein, sempre per motivi religiosi, nel senso antireligiosi, lui avrebbe preferito l'universo stazionario, cioè una cosa che esisteva da sempre e che esisteva per sempre, e aveva messo un termine nell'equazione di Einstein, le sue, che era la costante cosmologica, ne abbiamo parlato tante volte. Dopodiché questo, l'evidenza sperimentale poi ha dato ragione alle metriche, cioè che c'era stato questo inizio, questo Big Bang, che tra l'altro era un termine derogatorio all'inizio per dire questa esplosione, un po' come Black Hole, che era un termine anche scurrile volendo all'inizio. Quindi c'è stata questa esplosione, lui tolse la costante cosmologica definendo il più grande errore della sua vita. Dopodiché questa costante è ricicciata una ventina d'anni fa oramai, e in realtà pare che abbia pesi per il 75% della massa dell'universo. Una cosa che lo fa accelerare di più, non si capisce che è, e così via. Non come la intendeva Einstein, però un qualcosa che è estremamente pesante. Però resta il fatto che, appunto, poi Angelo Secchi, ne aveva parlato su Scientificas, che è stato un astronomo molto famoso, insomma, dalle scienze fisiche il problema non si pone, nelle sette poi i pazzi poi su tutti, cioè non ci può fare niente.
Goodness, però ecco. Non sono solo i trampiani, ma purtroppo sono tanti, insomma, questi convinti che i dinosauri sono una grande trollata del Signore, mettiamola così, insomma.
Citano Good Omens, appunto, che se, io non l'ho letto, ho visto solo...
È bello, Good Omens è bello, è molto divertente, oggettivamente. Secondo me è un bel lavoro di Pratchett. Good Omens è un altro di quelli dove c'è la crocefissione, nel senso, come dicevi tu, che appunto molti hanno affrontato il tema della crocefissione, e c'è in Good Omens. Ah, io in realtà ho evitato di trattare il tema del Messia a 360 gradi, perché altrimenti sulle figure messianiche non esci vivo, perché tra appunto il Messia di Dune, Anakin Skywalker, appunto generato dai midichlorian, soltanto per fare i due esempi più famosi, e poi vai avanti ad libitum, ho detto ok, non ne usciamo vivi, quindi ho cercato di limitare più il campo della natività.
ma quella concezione di guerra stellare ha lasciato perplessi quella... più.
Sì, sì, mamma mia. ma tutti i midichlorian, tra l'altro, non vengono, manco, vengono citati come fattore M all'interno di Mandalorian, si vergognano addirittura loro di ritirarli in ballo i midichlorian.
No, vabbè, sono stati veramente una delle cose più imbarazzanti nella storia.
Beh, io trovo più imbarazzante l'immacolata concezione di Anakin, perché il midichlorian è, secondo me, è una... sminuire questa forza mistica eccetera eccetera in una cosa appunto quantificabile dall'analisi del sangue, del test del COVID. Da lì a dire che quella non c'ha avuto, che Anakin non c'ha avuto un padre, insomma,
ma perché vengono dette contemporaneamente le due cose praticamente, per cui sono associate in qualche modo. E poi ripeto, io avevo dato un'interpretazione molto più cinica, infatti poi la povera Tiaria mi ha dovuto spiegare la verità, perché ero convinta che lei dicesse: io non so chi è il padre, perché se era ubriacata non aveva capito. Esatto,
ma vai a sapere. Sì, come la moglie, come la mamma di Cartman, dai.
Stavo per dire la stessa cosa. I Denver Broncos.
Oh vabbè, è stato non so chi è il padre, è stato uno. Ho detto vabbè, a posto così. Però mi dicono, appunto, poi mi hanno spiegato che sono io che sono un mostro cinico.
Le Anna ci fanno dare che l'immacolata concezione non è il concepimento senza atto sessuale. Mentre Angelo Fascella fa notare che Barbero, Santa Cristina, ha scritto un libro in cui sosteneva che la Genesi fosse da interpretare giustamente in modo simbolico e non letterale. Ma Marco Taddia cita Dio come Morgan Freeman più volte. E poi Jack O'Lantern.
Questa è bella,
e poi ovviamente i dinosauri stanno all'interno della Terra con Hitler che li cavalca. In, sì. Qual era il film, Omar?
Iron Sky 2, il seguito di Iron Sky. Anche se erano citati anche nell'altro B-movie Nazis at the Center of the Heart. Che era,
ma quella comunque la cosa che la Terra fosse cava e eccetera eccetera in realtà faceva parte dello pseudo religione che veniva propinata alle SS, se non sbaglio.
E ce l'ho di là trattato, eh.
Ah, sì,
vado a prenderlo, sì, sì.
Sull'eggio,
vado a prenderlo. Datemi un secondo che vado a recuperarlo immediatamente.
Muore arriva con una smasticona altro che la pasta. La pasta di Molisana. e no, ma infatti e all'inizio sbagliavano, cioè quando si amichevolmente si tiravano le si bombardavano contro tra le navi, siccome supponevano, dovevano supporre che la Terra fosse concava e non convessa, mancavano clamorosamente. Subito poi hanno corretto e è finita subito, però ecco qua, faccio vedere. Trovata?
Ok, fantastico.
Ma tu hai dato dei soldi per avere questa cosa?
No, devo dire la verità, dopo il trasloco...
ti bagniamo!
No, stanno vedendo fuori dei libri che non sapevo dell'esistenza, no, non presi da me, non voglio neanche sapere chi li ha presi, per cui... No, mi sono trovato questo... Non l'ho manco letto, perché mi rifiuto in una maniera più assoluta, non...
è per me e per un amico.
Esatto.
C'è Diana che l'abbia dovuta da Palpatine tramite la forza, già avrebbe sarebbe una spiegazione un po' meglio. Su Babbo Natale, tra l'altro, Verusca, no, ci sono state però tantissime, perché poi il problema è che uno deve trattare del Natale, ma non può andare a soprattutto in televisione, non può andare a trattare della nascita di Gesù, perché potresti andare a toccare sensibilità, insomma, è un contesto un po' complicato. Babbo Natale è un po' una terra, no, di mezza, in cui quello se ne può usare e abusare.
Abusare di Babbo Natale, non... vabbè.
Vabbè, questo è Babbo Bastardo, però.
Vabbè, ognuno ha i propri feticci, come dire, quindi vabbè. E no, Babbo Natale sì, alla fine è una figura comunque che viene, vabbè, viene fuori spesso. Allora, in Futurama, che però non ho visto, che mi dicono appunto c'era la figura di Babbo Natale. E poi ci sono, eccolo qua, che praticamente è un robot killer, appunto, quindi non esattamente una figura così amichevole, ma in realtà il Babbo Natale Robokiller c'è anche in uno degli speciali di Natale di Doctor Who, perché Russell T. Davis ha fatto ripartire appunto questa tradizione degli speciali natalizi di Doctor Who, e per ogni speciale c'era una figura tipica del Natale che poi si rivelava appunto una figura assassina. Quindi c'erano, un anno ci sono stati appunto i Babbi Natali, un anno ci fu, no, per due speciali ci fu l'albero di Natale assassino che cominciava a ruotare su se stesso e a lanciare le palline praticamente verso i poveri sventurati. Ma senti, devi, anche se non sta bene ogni tanto, però comunque, e poi alla fine chiaramente dopo che cominciava a ruotare e quindi segarti via varie parti nel tentativo di ucciderti, poi esplodeva praticamente. Ci sono stati gli angeli nello speciale di Natale, quello con Kylie Minogue, che ti lanciavano l'aureola a mo' poi della bombetta del cattivo di
The Avengers. Anzi, di no, di James Bond, è vero, è vero.
Sì, quindi anche quella praticamente, l'aureola frisbee che ti poteva decapitare. E poi ci sono stati gli omini di Natale, anche gli omini di Natale, cioè gli omini di neve con le zanne, quindi diciamo molto divertiti.
Pupazzi di neve mannari.
Esatto, i pupazzi di neve mannari, che effettivamente fanno abbastanza impressione. Questi però sono dell'era Moffat Smith, quindi poi successivi Russell T. Davis, però hanno cercato di continuare nella tradizione dello speciale natalizio con la figura appunto di Natale trasformata poi in assassina, mannara, insomma, seconda.
C'è anche poi il mitico Nick Frost con Peter Capaldi nel 2014.
Esatto, e appunto l'era, perché appunto si è continuato a portare avanti questa idea della figura natalizia, un po' così, diciamo, sui generis. E poi ammetto che non l'ho più seguito perché vabbè, sto cercando di riprendere adesso con Jodie Whittaker, anche se mi dicono che adesso sta per andare via, per cui
vabbè, quello vuol dire poco, anzi forse magari è meglio, nel senso che se non abusare della persona, però lei, dico, io non mi sono fermato a metà di Capaldi perché le storie insomma erano un po' troppo sulle righe, mi dovevo timpare onestamente. Lei è molto brava, però ho visto qualche mezzo episodio e
No, nel senso, appunto, mia colpa che mi devo rimettere in pari, quindi non ho seguito neanche gli ultimi speciali natalizi, insomma, per vedere se hanno continuato, se Cibnall è continuato comunque in questa tradizione della figura natalizia.
C'è da dire che insomma in Doctor Who, essendo poi originariamente stato pensato come un mezzo per educare i ragazzi, ma comunque indirizzato ai giovani, non noi vecchi scorbutici, e tutto l'immaginario dell'horror c'è tutta un'altra percezione visto da un bambino di 5 anni. Io mi ricordo, io e mio fratello, ci avevamo 7-10 anni, eccetera, eccetera. La percezione, anche la percezione del tempo del Doctor Who, quello Tom Baker con la sciarpa lunga, era completamente diversa. Quindi anche la percezione dell'orrore, sì, già i mostroni fanno paura a me, quelli di gli Abominable Snowman, ma tu immagina, visto da un bambino di 5-6 anni, effettivamente è un'immagine potente da questo punto di vista. Ecco, magari le faianze che c'hanno sulla sceneggiatura sono recuperate da, se viste in un'ottica un po' più infantile. Ti stai trattenendo?
No, in realtà io ho visto l'era Baker, perché qualche puntata è stata poi tradotta in italiano e l'hanno data sulla Rai ai tempi.
Sì,
l'ho vista, sì, perché, quando praticamente avevo l'età giusta, cioè ero bambina. Io non so te, ma tipo, mi ricordo ancora le mummie assassine dell'era
Marte,
Baker.
Anche schifo. Paura, ecco. Le piramidi di Marte. Lì tra l'altro c'era un escamotage bellissimo per risolvere il problema, basato appunto sulla velocità della luce. Anche lì non diamo spoiler, ma recuperate l'era di Baker, perché
vabbè, spoileriamo l'era Baker, sono tipo 40 anni, dai, ci si può stare. Dai,
vai Omar, spoileraci tu, te la ricordi? Tu l'hai mai visto?
Ahimè, ho visto solamente quando ho visto un paio di episodi, tra l'altro combinazioni dove c'erano sempre gli angeli piangenti, per cui non so se combinazione era
Ma dottor Wu, ahimè, giovine, se sei mai stato giovine.
No, no, io sono nato così come Benjamin Button. Ho dei ricordi del dottore con la sciarpona, ma però sinceramente non l'ho mai seguito.
No, perché appunto, tra l'altro, correggimi se sbaglio, Verusca, tu tra l'altro segui molto la scena teatrale londinese, Doctor Who aveva un'impostazione teatrale.
Sì, quello anche all'inizio proprio per problemi tecnologici, nel senso che avevano... Doctor Who è sempre stato fatto comunque con di base tre stecchini, un gettone, due caramelle, una gomma già masticata, per cui avevano questo set microscopico con la camera fissa e quindi praticamente non si potevano neanche, diciamo... non potevano neanche girare in tondo, sia per motivi proprio di fondi, nel senso che avevano quella camera, sia per motivi, vabbè, chiaramente storici, nel senso che comunque risale alla fine degli anni 60, quindi comunque la televisione era ancora un po' quello che era, e quindi ha questa impostazione, sì, tra virgolette, teatrale, all'inizio molto statica. C'è quella bellissima docufiction che ha fatto Mark Gatiss su... per i 50 anni di Doctor Who, il cui titolo adesso mi elude, però adesso la googlo, quindi voi, mentre io googlo, parlate.
Onoriamo Mark Gatiss, perché effettivamente lui è veramente un genio, era il Mycroft di Sherlock Holmes per di più, ma ha scritto una quantità sterminata di roba, e veramente ha scritto molto Doctor Who, tra l'altro con Moffat, nonché Sherlock stesso, sempre con l'amico tuo...
Ma Marco, però adesso mi hai dato qual era l'escamotage per il discorso della velocità della luce?
Ah, se vogliamo spoilerarlo, perché a questo punto le mummie si risvegliano perché stavano su, c'erano queste mummie sulla Terra che dovevano in qualche maniera risvegliare il mummione Set, non mi ricordo quale dio, tante litteram su Marte, e quindi parte il segnale, e quindi hanno perso. Fatto salvo che però appunto Doctor Who prende il TARDIS che si muove alla velocità infinita e arriva prima che arrivi il segnale che invece si muove alla velocità della luce su Marte e frega il mummione in questa maniera. Quindi insomma, tra l'altro questi sono esempi eleganti di applicazioni della scienza o come di divulgazione della scienza in contesti fantascientifici in cui tu il concetto tu lo trasmetti giusto in un contesto di mummie, di Doctor Who eccetera, però trasmetti un concetto giusto che è la finitezza della velocità della luce, che secondo me sono comunque questi contesti, per quello io cito sempre Paperino, Marx, Don Rosa, perché sono tutte storie in cui tu riesce a comunicare un messaggio scientifico, a far passare un'informazione più o meno giusta a un audience, però senza fare il documentario vizioso e senza stravolgere la scienza come in altri casi. Doctor Who è chiaro che è molto appunto sopra le righe, soprattutto l'era Moffat, questa più recente, però un'attenzione a questi temi ce l'hanno sempre avuto, cioè è raro che proprio sbaccano completamente la fisica, poi però puoi anche fare, intendiamoci, però se riesci a fare tutte e due è meglio. L'hai trovato, Verusca?
No, assolutamente. Google mi elude e siccome mi elude purtroppo anche la mia memoria, non riesco a ricordarmelo. Ma
comunque c'è un film, una forse la stessa miniserie che dici tu, in cui tutta una serie di vengono ripercorse la storia dei primi due dottori o del primo addirittura, e poi come si passa
della produzione del primo, ed è un mini film di base di un'oretta,
sì.
Però chiaramente il titolo non me lo ricordo, ora forse nei commenti qualcuno con più neuroni di noi riuscirà.
Su YouTube ci sono una serie di documentari fatti da fan, ma fatti in maniera impeccabile, molto meglio di quello che potrebbe fare la stessa BBC su tutta i primi dottori, la produzione e così via. L'attore, ho capito chi è, l'attore è quello che fa il padre di Nicky Gervais in Afterlife, che fa il padre con l'Alzheimer, lo stesso attore che fa il primo dottore, poi lo possiamo andare a cercare, il giorno del dottore, qui citano sulla
può essere, vediamo, vediamo un attimo. Vabbè, prima o poi ce la faremo comunque. Tanto
dobbiamo fare puntare sulla Befana, non su.
Non è The Audio Doctor. No, sbagliato. No. Vabbè, ci verrà in mente tipo nel cuore della notte, appunto
sempre, da bravi. Visto che siamo in tema Befana, l'altro aspetto che viene trattato spesso è quello delle immagini, no? Quindi anche lì loro seguendo questa famosa stella si ritrovano a omaggiare la nascita di Gesù. Questo è rappresentato in Giotto, in infinite rappresentazioni. Tra l'altro, eccoli qua, queste qui della Basilica di Santa Polinare Nova a Ravenna portano questo famoso Baldassarre, Melchiorre e Gaspare, portano oro, incenso e mirra in omaggio e seguendo questa stella. E tra l'altro anche qua, appunto, la domanda che ci si è posta più volte era, vabbè, ma questa stella qui che origine aveva, se poteva essere, no, perché da noi è la stella cometa, quindi potrebbe essere stata una cometa, però una cometa brillante ma non periodica, perché non era quella cometa, hanno fatto i conti ovviamente, non era la cometa di Halley, quella c'è un periodo di 70-80 anni, e non pur compensando per i tempi e tutto, non ci siamo assolutamente. Non sembrerebbe non essere una supernova, questa che ci avete qua alle spalle mie e che era anche nella locandina, in realtà è l'imperatore che va a vedere, no, in realtà questa, scusate, non è la supernova del 1054, perché questo è l'imperatore Adriano, credo che vada attivo, quindi è una supernova del 500 precedente. Però anche qui l'ipotesi della supernova non torna, perché i cinesi ne tenevano traccia in maniera molto accurata e non c'è nessuna supernova, in media ce n'avete una al secolo di supernova e non ce n'è nessuna che possa spiegare questo evento. Se fosse stata dentro una supernova, questa è una stella che esplode, finisce nova, le stelle nove sono quelle che esplodono ma non in maniera così devastante come la supernova, appunto è una stella nuova. Supernova perché esplode di più e quindi è molto nuova, però si vede, cioè, tutte le tracce di quelle osservate nel 1054 di quella di Kepler e così via, c'è la nebulosa planetaria, oramai si vede esattamente dove stanno, si riesce a osservare anche molto spesso la stella di neutroni che rimane dopo l'esplosione, quindi anche l'ipotesi della supernova non è accreditata. Poi l'altra, quella che abbiamo visto, poi la congiunzione Giove-Saturno che si è vista proprio quest'anno, però anche lì non torna coi 400 anni, perché questa più o meno ecco, per il Doctor Who, ecco qua, lo cita Corrado P, An Adventure in Space and Time, probabilmente è questo qua.
Sì, è lui. È quello, è veramente delizioso, perché è una di queste cose molto inglesi, commemorativa, documentaristica allo stesso tempo, con poco, cioè comunque sentimentale, però senza essere eccessivamente stucchevole, ed è una bella ricostruzione, onestamente, poi senza entrare nella, appunto, nei soliti eccessi del politicamente corretto, però fa vedere come comunque era in realtà uno sforzo misto, praticamente è stato comunque creato dalla, appunto, la produttrice, era una donna che si era messa, come si dice, di traverso. C'era praticamente quindi una serie di figure, praticamente la figura del personaggio, cioè del personaggio, vabbè, comunque dello staff, c'erano personaggi di vari colori, come si dice, e quindi in realtà senza appunto gli eccessi tipici poi delle produzioni americane, comunque ti mostra che già il dottore non è mai stato un prodotto appunto tipicamente colonialista bianco, chiamiamolo così. Se si riesce a recuperare è bellina, veramente, poi credo che duri un'ora e mezza neanche.
Tempo fa non c'erano delle puntate su Netflix, o le hanno tolte?
C'erano, sì, però c'era l'era Smith e credo forse l'era Capaldi, quindi tutta l'era di Russell T. Davis, quindi 9 e 10 non c'erano, non so per quale motivo.
Anche se lì, vabbè, ma questa la facciamo tutta su Doctor Who. David Tennant, secondo me, rimane di questi recenti il dottore più affascinante, probabilmente. Anche, sono tutti bravi, intendiamoci. Però Tennant forse aveva un qualcosa, abbiamo modestissime opinioni in più. Qui dalla regia ci dicono che dobbiamo citare. Tra l'altro, paradossalmente, è una delle poche cose in Evangelion, eccolo qua, in Evangelion che ha un vago senso, no? Perché hanno. Prende tutta la terminologia, appunto, il Vangelo, il Nuovo Testamento, la lancia di Longino, concetti che non c'entrano assolutamente niente con quello.
Le pergamene del Mar Morto.
Il Trattato del Vaticano, cioè, non c'entra assolutamente niente con. Però, vabbè, mentre i tre re magi, Massarre, Melchiorre e Baltasarre, fatti dalla madre di Rizko Akagi, hanno tutto sommato un senso, voglio dire, effettivamente i tre saggi che sono preposti alla gestione della conoscenza, perché questo è un aspetto importante, tra l'altro, perché comunque il rapporto tra scienza, fede e pseudoscienza è un rapporto che risale anche ai tempi del Nuovo Testamento, cioè il volo di Simon Magus, in cui la religione vince sulla pseudoscienza, sulla superstizione, chiaro, lì è raccontato ovviamente in chiave pro-religiosa, ma è importante, per esempio la Chiesa di oggi assolutamente aborre gli oroscopi e così via, perché oltre ad essere pseudoscienze, truffe e tutto eccetera eccetera, vanno contro il libero arbitrio, cioè contro l'idea che tu sei l'artefice del tuo destino. E anche lì, sul libero arbitrio, su tutte queste ipotesi, non da me non condivise, ma non campate per aria, su come funziona il cervello, se abbia un aspetto quantistico e se sia tutto predeterminato, effettivamente, no, comunque non è così scontato riuscire.
Per tirare fuori una citazione classica, il destino è quel che è, non c'è scampo più per me, se proprio vogliamo parlare di determinismo.
Eh sì, però erano anche, no, il fato della mitologia dell'antica Grecia, cioè in qualche maniera tu non.
Sì, della serie, comunque non potevi scappare al tuo destino, diciamo.
Tanto rimanendo sempre, mi è venuto in mente adesso, perché visto che abbiamo tirato in ballo Evangelion, tanto anche Babbo Natale era stato anche citato da Gonagai in Una bestia meccanica in Mazinger Z, che si chiama proprio Satan Claus P10, era proprio una frase.
Ma questo mi manca completamente.
Vediamo se. Facendo una googolata, cioè, mi è venuto in mente adesso perché mi è venuto il flash, no? Parlando di anime. Aspetta.
Perché tra l'altro, appunto, in Giappone il Natale, ne aveva parlato con Marco Taddia che lo citava sul suo canale, è una festa degli innamorati, ovviamente non c'è l'aspetto religioso, tra l'altro è anche confermato, dalla regia Kuni conferma. È una festa degli innamorati, non ha nessun aspetto religioso, anzi è feriato, appunto, cioè ti fa
Marco, se fai una ricerca magari vuoi recuperare l'immagine, è proprio Satan Claus con la K P10, e c'è
proprio.
Tra l'altro era la puntata, se non sbaglio, dove rubavano la Superlega Z, fra parentesi, se non sbaglio, che è stata l'ultima trasmessa in Italia, diciamo, dopodiché c'è tutta la parte dopo che secondo me è molto più bella di Mazinger Z, che però hanno trasmesso ai tempi.
Noi purtroppo ne abbiamo visto solo una parte, non.
Sì.
È un peccato.
Metà, grosso modo, non l'ho visto.
Vediamo se riesco a trovare. La sto mettendo. Ecco qua. Beh, effettivamente è spettacolare. Beh, anche lì, tutto con Agai, lui si rifà la tradizione del pseudo antica Grecia, pseudo, no, i mostri di Micene e così via, quindi anche qui è un anacronismo, perché poi viene
Sembra più uscito da Daitar 3 questo, per assurdo.
Sì, 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 sì.
Che aveva questi mostri più surreali, più folli.
Beh, dovremmo farla la puntata su Daitar 3, perché tra l'altro anche lì è una serie estremamente complessa, o per caso o volutamente, insomma. Anche le infinite incarnazioni Mazinga Z hanno le loro varie...
Loro perché...
aspetti, okay. Sì, secondo me è molto ripetitivo, perché poi appunto
alla fiera quello che era forte è che li iniziava soprattutto nei manga, li iniziava ma non li finiva mai, per cui c'era mai, anche...
sì. Non so se Kumi è d'accordo con noi, ma insomma pure tu sei una gai, puoi fare qualunque cosa, ti metti a fare la 50ª edizione di Mazinga Z o di Jet Robot, fai un'altra cosa. Però vabbè, tanto di cappello al maestro, intendiamoci, però.
Comunque, tornando a Babbo Natale, c'è anche in The Orville la citazione di Babbo Natale della Renna Rudolph, che utilizzano praticamente per spiegare a Bortus come il valore della diversità, appunto, con la storia della Renna Rudolph, che era diversa da tutte le altre, e però alla fine, proprio grazie alla sua diversità, diventa la renna che guida appunto tutte le altre nella notte, grazie al suo nasone rosso. Ed è appunto, tra l'altro, serve a Bortus a spiegare che, per l'appunto, la loro famosa figlia femmina non deve essere trasformata in un maschio, perché appunto vengono da questo pianeta dove sono tutti maschi, e quindi le figlie femmine automaticamente le operano, perché altrimenti non si integrerebbero. Che appunto, come al solito, come tipico poi di McFarlane, alla fine, in modo, diciamo, irriverente e anche qui goliardico, parla poi di tematiche abbastanza pesanti, e riesce a metterci appunto Bortus, che viene illuminato da questo prodotto terrestre, che è un po' una presa per in giro anche di Star Trek, dove spesso appunto l'alieno viene illuminato da Shakespeare o da citazioni della nostra cultura terrestre, e qui appunto è il cartone animato con Babbo Natale e le sue renne, insomma.
In The Orville mette tantissime citazioni della cultura, cioè lui è un citazionista, perché gli piace inserire tutte queste cose, andando a recuperare appunto film, serie e così via, e comunque il rapporto, appunto, come dici tu, tra l'alieno e la cultura terrestre è sempre stata, anche The Old Series e così via, è sempre stato... C'era la puntata sugli antichi greci, sugli dei greci, c'era, insomma, sono finite. Anche lì loro non si avvicinano troppo a Natale, per evitare poi a Natale, insomma, comunque a temi cristiani, perché non...
Cioè, sì, penso per evitare le risse, come si dice.
Perché avevano avuto problemi ai tempi, addirittura con Spock, per la Bible Belt, giusto, Verusca, quella fascia degli Stati Uniti.
Quelli... Sì, perché Spock sembrava Satana, credo che abbiano fatto anche una... In diverse puntate poi ritirano fuori questa cosa del fatto che lui ha le orecchie a punta, e quindi quando la gente lo vede fa "oddio, lo dimogno", perché appunto c'ha l'occhio un po' così... al sopracciglio depilato e le orecchie a punta, che chiaramente è un chiaro segno di Satana, che evidentemente ci tiene molto, non so, alla forma delle proprie sopracciglia, secondo la Bible Belt, evidentemente.
Beh, in passato te bruciavano per molto meno, soprattutto nella zona di Lovecraft, di cui abbiamo parlato in una delle live precedenti.
Quello, assolutamente. C'è poi sempre un riferimento al Natale, sempre appunto abbastanza divertente, in DC Legends of Tomorrow, con questa idea che praticamente loro viaggiano nel tempo e sono un gruppo di supereroi scalcinati, per cui quando viaggiano indietro nel tempo poi fanno sempre dei mezzi disastri che poi cercano di recuperare, per cui in uno di questi viaggi nel tempo praticamente sono arrivati effettivamente i vichinghi negli Stati Uniti e si impossessano di questo pupazzo parlante, che è una specie di furbi, e decidono che questo pupazzo parlante è una divinità della guerra, e quindi quando poi loro tornano nel futuro senza essersi accorti di avergli lasciato il pupazzo parlante, la gente invece di dire buon Natale dice buona giornata di Bibo, che è il nome del pupazzo parlante, che nel frattempo è diventato, esatto.
Ah, ecco, perché non capivo di che cosa si... Ma che cos'è questa cosa?
Questo è Bibo, il dio della guerra, palesemente.
È un Grogu antediterano questo.
No, è veramente un momento, devo dire che DC Legends of Tomorrow era partita appunto tentando di fare la serie DC, quindi comunque siamo gloomy, siamo pesanti, siamo cupi, poi hanno visto che comunque la serie stava andando male, quindi l'hanno buttata in caciara, però devo dire in un modo veramente intelligente, per cui alla fine sono riusciti a ottenere questa serie appunto di viaggiatori nel tempo completamente appunto scalcinati, disorganizzati e molto divertenti. E l'idea, appunto, questo coso azzurro sarebbe il pupazzo azzurro che viene lasciato nelle mani dei vichinghi che sono appena arrivati in America, e quindi creano tutta questa civiltà basandosi intorno appunto al culto di Bibo, che diventa quindi appunto che appunto diventa questa figura messianica per questa cultura vichinga, per cui loro appunto lo lasciano lì senza saperlo, tornano nel futuro e chiaramente trovano quindi un futuro cambiato, perché in questo caso appunto la linea temporale in DC Legends of Tomorrow non se ne crea un'alternativa ma viene sovrascritta, e quindi c'è appunto Happy Bibo Day, che sarebbe un buon Natale, e loro lì si rendono conto che forse c'è stato un piccolo problema in quello che è successo nel passato, e quindi tornano indietro nel tentativo di metterci una pezza. No, ma devo dire che è una serie comunque molto, molto divertente, io la consiglio comunque, perché è molto autoironica alla fine.
E quello è un aspetto essenziale secondo me in queste cose, se ti prendi sul serio è finita.
Sì, anche perché i viaggi nel tempo, appunto, fatti sul serio, sono sempre un po', come dire, un po' a rischio di, come dire, di essere smentiti, mettiamola così.
Beh, c'è la puntata con Lanfranco Fabriani, che citiamo di nuovo i suoi libri su questo ministero, Lucci, che è un ministero italiano, o comunque un ufficio italiano preposto a vigilare sui viaggi nel tempo. E sono libri molto spassosi perché visti proprio in chiave, no, Omar?
Sì, burocratica
polverosa, ma quasi ottocentesca, cioè non è un ufficio burocratico, no?
Cioè leggendoli veramente che ti viene a fare con Calamaio, sigilli, no? Veramente consigliabilissimo.
Una puntata di DS9 dove loro finiscono sotto l'ispezione dei, appunto, di questi agenti che controllano i viaggi nel tempo.
Sì. Quando era la puntata del tribute. Tra l'altro i due agenti temporali hanno Murder e Scully anagrammati praticamente. Quindi ultra geniale,
no, quella era una bella puntata, no? Era quella sì. Sui che
sì, l'avevano fatta per ricorrenza, perché mi pare che era per qualche anniversario di qualche track anniversario. Tra l'altro una cosa che tanto ho verificato adesso in tempo reale, magari eventualmente in maniera postuma i ragazzi di Talking Track ci confermeranno. Verusca, pensa che sembrerebbe che all'inizio Roddenberry aveva concepito Spock dipinto di rosso, cioè con la... solamente sì. Che avevano lasciato perdere perché già aveva un aspetto diabolico, diciamo completamente dipinto di rosso sarebbe stato il diavolo fatto e finito.
Beh, a parte che poi il rosso spara, per cui sì. Secondo me c'era anche proprio
sì, c'è anche. Però non so se adesso era più una questione tecnica o aveva paura di andare contro veramente, cioè...
Sì, o entrambe magari, sì. Serie di contatti.
C'è Man che cita un altro grande libro che è American Gods di Neil Gaiman, in cui Mary è il dio concorrente di Odino, cercando di portare la dea della primavera, Easter, dalla sua parte, dice che Saint Nick took the same deal. Vabbè, anche perché poi appunto il Babbo Natale in realtà nasce come pubblicità della Coca-Cola, insomma è tutta una tristezza, sì. Infatti in Italia è più Gesù Bambino che porta i regali, che Babbo Natale con le renne iperrelativistiche, no?
Tu volevi o Santa Lucia, anche
sì.
tu volevi citare il NORAD, perché che traccia Babbo Natale anche lì per errore, perché hanno sbagliato il numero di telefono.
Vediamo. No, ma quella è stata veramente, appunto, ho cercato la storia e devo dire che è stata veramente divertente, perché di base è una cosa successa nel 1955, dove questo centro commerciale aveva stampato dei volantini con un numero di telefono dicendo telefonate a Babbo Natale, solo che avevano sbagliato clamorosamente il numero di telefono, avevano messo il numero di telefono della NORAD, che tra l'altro ai tempi si chiamava CONAD, per cui secondo me, vabbè, anche già nome Noten. E quindi questi del NORAD hanno cominciato a ricevere queste telefonate di questi bambini che chiedevano di parlare con Babbo Natale. E hanno detto, vabbè, invece di, come dire, di mandare a quel paese questi poveri pargoli, che comunque, insomma, erano tutti speranzosi, hanno deciso di far partire questa tradizione, per cui effettivamente a tutt'oggi ci sono dei volontari che si mettono lì sotto Natale e rispondono ai bambini, e poi hanno questo, appunto, questo tracker di, per cui puoi seguire il viaggio di Babbo Natale in diretta. Anche tramite, se non sbaglio, sì, tramite Google comunque puoi farlo, oppure ti colleghi al sito del NORAD e puoi vedere Babbo Natale che attraversa appunto tutta la Terra e consegna regali. E devo dire, effettivamente, io l'ho fatto un Natale, mi sono messa lì ed è comunque così.
Diciamo, il NORAD è preposto a questo compito, cioè il NORAD è preposto a controllare che non dice Babbo Natale. Anche perché, voglio dire, è preposto a controllare che non gli lanciano i missili nucleari in amicizia dall'ex Unione Sovietica, e quindi è preposto a controllare tutti gli oggetti spaziali e i detriti spaziali. Tra l'altro, traccio tutta una serie di detriti spaziali perché sono ovviamente un rischio, a parte per il volo umano, ma soprattutto per i satelliti spia, devono evitare collisioni e così via. Quindi effettivamente Babbo Natale, che si muove a velocità più che orbitali per poter coprire tutto il mondo, deve essere tracciato dal NORAD. Io nel 2014-15, sempre su Scientifica, avevamo fatto un pezzo in cui si ipotizzava in realtà che l'effetto fosse un effetto quantistico, in maniera da in qualche maniera concretizzare come collasso della funzione d'onda di Babbo Natale istantaneamente, perché altrimenti non riesce appunto a coprire tutto il globo, neanche andando alla velocità della luce. Quindi non, però il tracciamento del NORAD è assolutamente,
anche perché metti che Babbo Natale viene pagato dal nemico e decide quindi di mollare qualche missile nel momento in cui attraversa gli Stati Uniti, effettivamente
puoi weaponizzare Babbo Natale, effettivamente. Anche lì, una delle storie, cioè gli americani hanno fatto lo Space Shuttle, che era una boiata pazzesca perché non mandi cargo e gente insieme, fatto male. Quando hanno cominciato a fare questa cosa, i sovietici pure si sono messi a farlo, e gli scienziati sovietici hanno detto, scusa, ma che è questa boiata che non serve a niente? E una delle cose che gli disse il KGB dell'epoca, mentendo, forse sapendo anche di mentire, dice, no, ma il rischio è che questi ci tirino una bomba nucleare su Mosca dalla cargo B dello shuttle, perché appunto tutto il trattato di non proliferazione si basava sul fatto che tu c'hai 45 minuti di tempo tra il lancio di missili nucleari, se non sono da sottomarino, e l'arrivo o sugli Stati Uniti o sull'Unione Sovietica. È chiaro che se tu stai in orbita, questo, lo spazio non è mai stato militarizzato come era in 2001, perché se tu c'hai satelliti in orbita con armi nucleari, il tempo di warning, di allerta è 10 minuti e non puoi fare niente, e la conseguenza di non puoi fare niente è che tu mandi tutto su e tiri su per primo. Quindi hanno fatto pure loro il Buran, che fece un volo solo, io l'ho visto, una macchina bellissima, però completamente inutile. Quindi il NORAD fa bene a tracciare Babbo Natale, perché se metti un'arma nucleare sopra Babbo Natale...
Sì, o anche semplicemente, vabbè, non necessariamente nucleare, comunque, cioè, Babbo Natale potrebbe effettivamente, come dire, lanciare anche semplicemente delle bombe molto più così old fashioned. Bombardamento di Babbo Natale su Londra come tempi del Blitz, comunque fa danni.
Appunto, infatti, Jack O'Lantern dice: visto che parte e va a velocità della luce, solo attrito con l'aria dovrebbe esplosare. Si fa un'esplosione atomica, o comunque, già se un oggetto tipo, no, un'arena che va a velocità orbitale di 40 km al secondo, la rina sarà una tonnellata, ti immagino un asteroide di una tonnellata, il botto che riesce a fare, quindi...
Quindi ok, telefoniamo a Cibnal e gli diciamo che per il prossimo speciale di Natale avremo la renna esplosiva.
La renna, sì, esce la...
In effetti credo che non l'abbiano ancora fatta la renna esplosiva, quindi potrebbe essere, vedi, per il prossimo speciale. Invece dei Dalek, per una volta la renna, vai.
Beh, se vogliamo tornare alla questione della stella, appunto, dovremmo citare... appunto il libro dei numeri in cui appunto citava questa stella spunta da Giacobbe, uno scettro sorge da Israele, detto da Balaam, e questa è una foto di un affresco delle catacombe a Roma, non mi ricordo quali catacombe, e l'altra ipotesi è che fosse una stella variabile. Ora le stelle variabili ce ne sono tante milioni di milioni, e aspettate, Mira ad esempio è uno dei classici esempi che viene citato anche nell'articolo che vi ho detto prima, perché appunto la luminosità varia di vari ordini di grandezza, cioè di un fattore 1000 o 10.000, quindi in realtà in maniera molto sistematica, tanto più che questi oggetti, le cefeidi, cioè queste stelle con la luminosità variabile, vengono utilizzate per stimare le distanze. E quindi un'altra delle ipotesi è che tu c'hai questa stella che in qualche maniera diventa più luminosa, però se fosse stata questa, parte dovrebbe essere ancora, o comunque possibilmente dovrebbe essere ancora, questa è la luminosità, vedete che questa è la magnitudine, quindi parliamo di un fattore almeno 1000, è molto periodica, e quindi avrebbero scritto una cosa del tipo, perché sta nel Vangelo di Matteo, avrebbero scritto una cosa del tipo una stella che c'era è diventata più luminosa, mentre lì era la stella che guida i tre magi fino al...
E poi non lo sapevo, ma esiste la storia del quarto re maggio, che invece uno che si era, che di base si era fermato a guardare le vetrine, come dico io, nel senso che comunque ogni volta che loro passavano da qualche parte si fermava e cominciava a parlare con la gente, a chiacchierare, così, a interagire col prossimo, e quindi alla fine si sono scocciati, l'hanno lasciato indietro. Quindi c'è questa figura della mitologica del quarto re maggio che non è mai arrivato in tempo.
Ah, questa mi manca completamente.
Questo io. Scoperto quest'anno, per puro caso. Quindi c'è ancora questo quarto re maggio che pare vaghi, in mostruoso ritardo, insomma, di quei 2000 e passa anni. E perché così era, diciamo, era più interessato poi a quello che lo circondava che a raggiungere appunto Gesù bambino. Non so bene poi quale sia la lezione da apprendere da questa storia, perché mi elude, purtroppo, diciamo, la mia formazione religiosa è molto carente, però credo che abbia sì una morale di qualche tipo, non so, non fermarti a guardare le vetrine, non parlare con la gente, non lo so, però è sì. Mi pare che abbiamo toccato... Sì.
Abbiamo eviscerato tutto, abbiamo anche passato l'ora, quindi sì. Potremmo anche cominciare a chiamare qualche... annunciazione per il 2021.
Annunciazione.
Ah, che settimana prossima riprenderemo la normale programmazione di Fantascientificast, per cui usciremo dalla comfort zone festiva. Novità non ve ne dico, perché meglio di no. Facciamo una sorpresa. No, comunque c'è in programmazione una sorpresa.
Bene, bene, ottimo.
Beh, un indizio, uno spoiler. No.
Quindi lui se stesso spoiler.
Esatto, no. No, posso dire che sarà una puntata corale.
Ah, bene, bene. Ottimo. Yeah. E per essere aggiornati citiamo sempre, ovviamente, il sito, dico di Omar e di tutti, ma insomma Fantascientificas, perché lo cura l'imprescindibile Omar, dove ci sono tutti i podcast, dove vengono riprese anche queste puntate, solo audio ovviamente, se non sarebbe un podcast, e poi c'è sempre il canale Telegram, di nuovo, a cui c'è, dove sta, ecco qua, Fantascientificas Community, gli asterischi sono, perché non è segreto, ma insomma per evitare che ci siano troppi bot, e appunto accorrete numerosi, ma insomma...
Corri premi e quotidian.
Va bene, dai. Direi che è tutto. Possiamo salutare. Ecco, citiamo questo qui. Prima di chiudere, citiamo MN che in Summer School sull'Earth Observation, un gruppo di lavoro, elaborò un progetto per ingaggiare Babbo Natale e installare sensori di felicità sotto la slitta. Il progetto, spuntando per un soffio il progetto per incenerire Manchester e penalizzare la distribuzione delle cene. Interessante su questa observation, Earth Observation. Poi mandaci magari qualche dettaglio in più. Salutiamo tutti di nuovo, buona Befana e buon anno, e alla prossima settimana allora. Ciao.
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 Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino. Thank you.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.